Grazie a tutti di
Ecco,
essere
inizia.
venuti qui. Allora, due parole di introduzione prima di mandare un video. Allora, questa sera parleremo di critical mass, questa cosa abbastanza indefinibile in quanto può essere presa da vari punti di vista, ci sono vari spunti su cui soffermarsi. Perché critical mass? Perché il 2012 sono 10 anni di critical mass in Italia, è iniziata il 22 febbraio a Milano e lì potete vedere, ah no, quello lì è il volantino che ricorda appunto i 10 anni, la critical mass del decennale, e perché anche XM nel 2012 compie 10 anni. E quindi ci è sembrato interessante provare a incrociare queste due esperienze, soffermandoci più su critical mass per capire quali sono i punti comuni. E durante questa serata ci soffermeremo innanzitutto sulle origini di Critical Mass. Infatti abbiamo qua Filippo che viene da Milano, che è stato uno dei primi cicloattivisti a portare la Critical Mass a Milano. E poi c'è anche Andrea che viene sempre da Milano, mentre lui parlerà, ci dirà la sua esperienza più sulle ciclofficine. Quindi, vabbè, adesso prima di iniziare a passare la parola agli ospiti, volevo mandare questo video, Bici al Popolo di Armando Casaroli, che spiega innanzitutto cos'è Critical Mass, così poi possiamo parlarne, e poi è anche interessante perché raccoglie immagini del 2002-2004, quindi delle prime CM fra Torino e Milano. Direi, vai di video, Rick.
Allora, hai capito?
No,
Ma è facile. In Cina lo fanno da una vita.
in
In
Cina.
Cina! Ti spiego. Questa è la strada con le automobili.
E poi?
Arriva un ciclista all'incrocio e si ferma.
E perché si ferma?
Ma come, perché si ferma? Altrimenti lo prendono sotto, no?
E come fa a passare?
Aspetta un momento. Arriva un secondo e si ferma.
E adesso passano.
No, non bastano ancora. Però ne arriva un terzo.
E non bastano?
Non ancora. Però ne arriva un altro ancora, un altro ancora. E a un certo punto si guardano e capiscono.
Scusa, che cosa capiscono?
Capiscono che hanno raggiunto la massa critica.
Appuntamenti più importanti di queste giornate di mobilitazione contro il vertice COP9, appunto, che si tiene alla fiera, al palazziere di Milano, e questo appuntamento, appunto, che oggi pomeriggio qui in Piazza Mercante a Milano. Proprio oggi pomeriggio in Piazza del Mercanti, che è una piazza centrale proprio dietro a Piazza Duomo. Partecipazione larghissima anche di cicloattivisti che vengono dall'Olanda, dall'Inghilterra, di organizzazioni ambientaliste, ecologiste radicali. Tra un po' ci sposteremo, insomma, cominceremo a muoverci per le vie di Milano. Il percorso è assolutamente spontaneo come il filo della critical mass, quindi vedremo un po' dove poi ci si muoverà per la città.
Thank you.
Europa Radio, sotto tensione, una scena penso mai vista a Milano, migliaia e migliaia di biciclette, migliaia e migliaia di ciclisti, sta andando molto bene, c'è un'ottima partecipazione, ora sta finendo appunto il passaggio che è durato quasi mezz'ora su Corso Sempione, migliaia e migliaia e migliaia di biciclette, scene mai viste credo in questa città, così tante biciclette tutte assieme, penso che appunto non le abbiamo mai viste, quindi insomma la città e soprattutto la zona fiera è davvero un tumulto.
Voglio vedere Roberto, quando avrai ai polmoni perché respiri la mia, lo dico io per uscire. Perché sono a Piero di una bella macchina e respiro lo schifo che la tua macchina produce. Per lavoro cosa devo fare? Non mangio perché voi, non voi non fate le pene. Ma cosa pensi di fare? Già ti fai il problema, c'è la bicicletta sotto l'acqua, perché me lo dici tu? Certo, io voglio, me la compro, la pago, con i soldi.
La benzina almeno 10 euro al litro.
E io respiro.
Se vuoi te lo spiego, grazie. Devi pagare 10 euro al litro, la benzina.
Sai, e cosa vuoi fermare il mondo? Vuoi fermare le lingue? Vuoi fermare il futuro? Vuoi fermare la civiltà? Vuoi fermare il futuro? Andare in bicicletta
non è questa in città, per esempio sì,
a trovare il futuro, andare in bicicletta,
abbiamo nostalgia del futuro,
vedi la TV,
ce l'avrai anche tu il futuro caro amico,
spero proprio,
è bello come tu,
sicuramente non in una bara di lamiera.
Ma proprio sul ritornello.
Ma dai.
La massa critica.
Il numero sufficiente di ciclisti per affrontare le auto.
E così riescono a passare.
Già.
E le auto?
Niente. Le auto si fermano e aspettano che tutta quella massa di bici passi.
Ma dai.
Hai presente i pesci piccoli che per affrontare i pesci più grandi si mettono insieme vicini vicini così da sembrare giganteschi?
Sì, ma cosa c'entrano i pesci adesso?
C'entrano perché, come i pesci, i ciclisti si muovono come fossero una cosa sola e così le auto non possono farci niente.
E poi?
E poi vanno in giro per la città.
Yeah.
Vabbè, ma non ti ricordi i provos?
Provo che?
Provos, provos, degli anarchici, dadaisti, olandesi.
No, ma che hanno fatto?
Hai presente anni 60, boom economico? I provos hanno scelto la bicicletta come arma per combattere i modelli di consumo e in particolare l'uso dell'automobile.
Quella storia, che fanno?
Sono partiti con il piano delle biciclette bianche.
Le biciclette bianche?
Biciclette bianche, sì. Hanno preso delle bici, le hanno dipinte di bianco e le hanno messe a disposizione di tutti.
E le mettono in strada?
Senza lucchetti né proprietari. Il motto era: il bianco annulla tutto, soprattutto la proprietà.
E hanno successo?
Un sacco di gente va nei punti di raccolta e offre le proprie biciclette.
E la polizia?
Gli sbirri hanno dato fuori di matto. Sai cosa hanno fatto?
Che fanno?
Hanno sequestrato tutte le bici in giro per la città con la scusa che, non essendo chiuse con un lucchetto, rappresentavano un'istigazione al furto.
E invece sono proprio loro che le rubano.
Esatto.
Con la bicicletta è tutto più bello. La primavera si saluta con la bicicletta. Tutti insieme, dai. Insieme è più bello.
Non mi interessano le scuse che racconti tu. Il cazzo è il teotosauro, ma oggi non ti muovi più. Vado piano, fischio e campanello quanto mi va. Oggi in strada trovo la mia libertà. Siamo la massa critica in giro per la città. Sulle nostre biciclette vendi pace e libertà. In giro per la città, sulle nostre biciclette, venti, pace e libertà.
Bici al popolo.
Bici al popolo.
Bellissimo questo video che ci ha illustrato un po' che
allora,
cos'è.
Prima di farci raccontare un po' come è nata Milano, volevo dare qualche altra coordinata in più, perché allora Critical Mass è arrivata a Milano e quindi in Italia nel 2002, ma in realtà è un movimento nato negli Stati Uniti a San Francisco 10 anni prima, nel 92, quindi adesso in realtà come movimento Critical Mass ha 20 anni. E come si è visto dal video, Critical Mass non è nient'altro che una coincidenza organizzata, si suol dire. È un ritrovo di ciclisti che appunto si danno appuntamento in varie città, chi una volta al mese, chi una volta a settimana, e da lì si parte tutti assieme, senza un percorso deciso, senza una gerarchia molto orizzontale. E, quindi niente, adesso mi farei raccontare da Filippo un po' come... Innanzitutto, come gli è venuta in mente di fare Critical Mass, perché proprio trovare quella forma per esprimersi, per esprimere le proprie idee, e perché proprio nel 2002, insomma.
Ok, ciao. A parte come gli è venuta in mente, sembra sia venuta in mente a me, non è vero. È venuta in mente a una serie di persone, e tra l'altro 10 anni prima di noi, per cui in Italia non si è inventato nulla di nuovo quando si è iniziato a fare la Critical Mass. Si è replicata paro paro una pratica che era già nata 10 anni prima negli Stati Uniti, e che non solo negli Stati Uniti, ma in quei 10 anni si era già diffusa quasi in 300 città del mondo. Per cui, come sempre, noi arriviamo, ci svegliamo sempre con un attimo di ritardo, però ci siamo svegliati bene, devo dire, poi. E vi dirò di più, io la prima Critical Mass a cui ho partecipato in Italia non è stata nel 2002, è stata 2 anni prima. Era un esperimento molto bizzarro, nel senso che nel mese di agosto del 2000 a Milano, per una serie di cambiamenti di giunte, di fascismi vari, una serie di spazi sociali si trovarono sotto sgombero, e venne indetto, come dire, un mese di iniziative. Ogni giorno c'era un'iniziativa a cura di persone diverse, e una di queste iniziative fu una Critical Mass, pratica che io non conoscevo assolutamente. Di fatto fu praticamente una manifestazione in cui si era in bici, non aveva poco dei caratteri della Critical Mass, però io personalmente il termine Critical Mass l'ho conosciuto lì, e da lì ho conosciuto questa esperienza. Nasce in Italia tramite un gruppo veramente bizzarro, che era una mailing list che si chiamava Dada Ciclo, era la lista dell'anarcociclismo. Non veniva chiamata una mailing list, ma veniva chiamata una chat asincrona, nel senso che era un tramortimento di pensieri in cui ognuno scriveva quel cazzo che gli pareva, si partiva dalla bicicletta, ma si finiva a parlare veramente di qualsiasi concetto possibile e immaginabile. Fatto sta che l'idea della Critical Mass pian piano prese piede all'interno di questa lista, e nella lista si iniziò a chiedersi: ma perché in tutto il mondo si fa la Critical Mass e qua no? Cosa ci manca? In fondo non è la Critical Mass, non ha bisogno di nessuna struttura, la Critical Mass è un ritrovo di ciclisti, siamo tutti ciclisti, noi sfigati di questa lista, ma ce ne sono molti di più in giro per le strade, perché non provarci anche qui? Per cui devo dire che, secondo me, non nacque da un'esigenza particolare la Critical Mass, nacque da una voglia di sperimentare un proprio portato, un portato a mio parere rivoluzionario, che già è l'andare in bici in città, e lo era in particolare in quegli anni in cui forse, adesso non stiamo parlando della preistoria, però 10 anni fa probabilmente era ancora minore il numero di ciclisti circolanti, vuoi per un modo di pensare, vuoi anche per un discorso economico che ha portato un boom della bicicletta negli ultimi anni, vuoi anche per un discorso politico, perché nessuno fino ad allora, se non le associazioni centrate esclusivamente sul discorso della ciclabilità, nessuno in Italia almeno aveva pensato di investire di un ruolo politico la bicicletta, che ha, lo ha nella pratica quotidiana. E fatto sta che, insomma, da un'aggregazione veramente di soggetti più disparati, anche da una sana dose di divertimento, di cazzonismo, insomma, di divertiamoci e facciamo delle cose che ci piacciono, nacque questa iniziativa, nacque l'idea inizialmente di troviamoci e facciamoci una pedalata senza manifesti o chissà che. Nacque a Milano, penso per caso, cioè probabilmente per la casualità, è un po' la storia della Critical Mass. Nacque a Milano perché probabilmente il numero maggiore degli appartenenti a quella lista in quel momento erano milanesi. Io non ricordo da nessuna parte una decisione di investire su Milano. Il numero maggiore era di milanesi, per cui ci si è detto boom, vediamoci giovedì e andiamoci a bere una birra insieme in una ventina, ma non era neanche una ventina, quindicina di persone. Da lì era effettivamente divertente, era inverno ma era divertente, bella lì, andavamo in bici tutti i giorni, per cui non ce ne fregava niente. Proviamoci, facciamolo, è una cosa che funziona in tutto il mondo, è una cosa che diverte. Il momento storico aveva due particolari favorevoli. Uno, che secondo me è il portato minore della critica al maschio, era quello ambientalista. Quella fase, quei mesi, quell'inverno, coincise con il boom delle cosiddette micropolveri, di cui oggi non si parla più, ma anche perché poi si è scoperto che era anche abbastanza una bufala, ci respiriamo di molto peggio. Comunque, da un giorno all'altro tutti i giornali parlavano di micropolveri, c'era il dramma delle micropolveri, bisogna uscire con la mascherina, fermare il traffico, le micropolveri ammazzano, tutto vero, magari avessero fermato il traffico. Fatto sta che era un momento propizio, c'era effettivamente una sensibilità in quel momento. Punto 2, siamo nel 2002, siamo in Italia, è un momento in cui sappiamo tutti che, come dire, gli anni tra il 2000 e il 2003 per i movimenti sono stati degli anni di forte impatto, degli anni di forza. C'era ancora un'onda positiva da Genova che poi è stata travolta da un'onda negativa, però fatto sta che ci si sentiva tanti, ci si sentiva forti, ci si sentiva nelle condizioni di mettersi a fare delle cose, anche delle cose nuove. E questo ha inciso immediatamente, perché la Critical Mass nasce da un gruppo quasi di amici, nasce da ciclisti puramente, senza usare altri termini difficili, ma si allarga immediatamente. Io penso al primo gruppo che ha portato un portato politico e un portato fisico numerico alla Critical Mass, è stato il BCG8, che è il gruppo che era sceso a Genova in bicicletta l'estate prima, aveva scelto come pratica radicale di esprimere il proprio dissenso nel 2001, di prendere la bicicletta e scendere a Genova in bicicletta, e fu, come dire, uno dei primi gruppi, come tanti altri se ne aggregarono, ma al di là dei gruppi si aggregarono veramente una marea di singoli. Perché? Perché Critical Mass è divertente. Cioè, il motivo principale era questo, che non voglio smontare quello che portava la Critical Mass, però la Critical Mass, e questo ce lo raccontano in tutto il mondo, crea una, come dire, una riscrittura, una nuova narrazione delle strade in cui ogni giorno probabilmente soffriamo, chi più chi meno, a seconda delle sensibilità. In quel momento le strade diventano nostre come dovrebbero essere e ci divertiamo, e questa è stata la cosa che ha portato inizialmente il boom della Critical Mass. Da lì, come dire, nasce nel giro veramente di poche settimane, si afferma a Milano, pian piano si creano immediatamente contatti tramite questa lista, tramite contatti di gruppi, associazioni, chi più ne ha, chi più ne metta, nell'arco d'Italia con altre città, e pian piano l'esperienza si allarga. È un'esperienza che parte già con un portato di autorevolezza notevole, perché non l'abbiamo inventata noi, è un'esperienza che parte con 10 anni di storia alle spalle, per cui era facile dire non stiamo parlando di una roba che stanno facendo 20 milanesi. Peraltro i milanesi li odiano tutti, per cui è un pessimo esempio. È una cosa che stanno facendo da 10 anni 300 città del mondo. E fortunatamente, perché sennò non so quanto Critical Mass avrebbe fatto questa strada. Fatto sta che nel giro di poche settimane veramente la Critical Mass fa il botto, come si suol dire. Passato l'inverno, con la primavera iniziano ad affluire molte più persone, l'esperienza si allarga, iniziano a esserci alcune esperienze parallele di cui poi parleremo nel dettaglio, ma per esempio la ciclofficina del deposito Bulk, che è la prima ciclofficina che apre in Italia, sempre a Milano, ma anche qui ci tengo a sottolineare una casualità, nasce più o meno contemporaneamente alla Critical Mass, e da quel momento si apre un'esperienza come quella delle ciclofficine in Italia. Anche le ciclofficine non sono una roba che abbiamo inventato noi. A San Francisco, ad esempio, la Bike Kitchen, o tante altre di cui adesso non ricordo i nomi, anche perché, ragazzi, cioè, stiamo parlando di robe che i nostri nonni facevano abitualmente senza metterci chissà quale carico. Fatto sta che in Italia si afferma invece esplode il movimento delle ciclofficine, che si allarga veramente velocemente, e all'estero in questo momento non lo so, però fino a pochi anni fa all'estero ci guardavano con ammirazione e con invidia su come ha preso piede il movimento delle ciclofficine in Italia, che forse è quello che è rimasto veramente più popolare, nel senso terra terra del termine. E cosa dicevamo? Come, quando e perché? Usa quello.
Ok. No, poi, beh, poi su quello che dicevi tu della casualità, può essere, però poi pensandoci, anche ne parlavamo prima, che se pensiamo è nata San Francisco, America, Ford, automobile, comunque le città non a misura sicuramente di bicicletta, non a misura d'uomo, e in Italia nasce a Milano, e anche nel 2012 prima parlavamo che Roma, cioè quindi una città dove girare quotidianamente in bicicletta è da eroi, perché proprio le strade, il traffico non è concepito, è la città dove invece la critical mass e anche tutto il movimento delle ciclofficine è molto più forte, mentre qua a Bologna, per esempio, prima parlavamo, una città dove tendenzialmente molte persone, anche non vicine a questi ambienti, usano la bicicletta, di ciclofficina popolare c'è solo questa qua di XM24, e anche con la critical mass si fa un po' fatica, cioè, a renderla regolare come partecipazione, come cadenza. Quindi questa è una cosa. E, no, poi anche rispetto a quello che dicevi, non so, magari mi volevo più soffermare su, cioè, appunto, critical mass. Tu prima dicevi che la... l'idea ambientalista, no? Forse era quella che contava meno, quindi magari se vuoi soffermarti un po' più su questo, cioè, perché critical mass alla fine è una ridefinizione dello spazio della città fatta da individui che si aggregano semplicemente e che però riescono a incidere, perché oltre al fatto di essere divertente, credo che critical mass funzioni, riesca ad attirare le persone, perché anche il rapporto tra facciamo una cosa e il risultato è subito, no? Cioè, ci ritroviamo e andiamo in bici e riesci a comunque a creare un cortocircuito nel traffico. Quindi non so.
No, sì, sicuramente sul... Ma posso usare questo anch'io, così almeno non sto impiccato? Oh, oh, va, sì. Cioè, sul risultato è subito, ci sarebbe un attimo da discuterne, nel senso che qui si entra, se vogliamo, anche in un tunnel del dire qual è l'obiettivo della critical mass, per cui dove valuti il risultato. Io credo che la critical mass sia in primo luogo una pratica, per cui l'obiettivo prescinde dalla pratica, cioè la pratica è uno strumento per raggiungere un obiettivo, per cui la critical mass di per sé non ha un obiettivo. L'obiettivo della critical mass, forse di suo, è quello che... sono due, se vogliamo. Uno è quello più terra-terra, quello che gli americani hanno sempre usato come slogan per la critical mass, che è one less car. La critical mass vince nel momento in cui c'è già solo un'auto di meno. E questo è un dato di fatto anche abbastanza visibile. L'altro obiettivo è quella che definivi la ridefinizione dello spazio. La critical mass è a suo modo una, perdonatemi la citazione, anche discutibile se vogliamo, una zona temporaneamente autonoma. Ovvero, la critical mass prende uno spazio comune, che è la strada, che però è uno spazio comune ma non è comune perché ci è privato, è uno spazio che è assegnato completamente all'automobile, su questa cosa in Italia siamo dei maestri, pochi paesi nel mondo occidentale, perché poi al di fuori del mondo occidentale il discorso probabilmente cambia un po' sul traffico, ma pochi paesi nel mondo occidentale hanno... come dire, si chinano così a 90 davanti allo strapotere dell'automobile. La critical mass si riappropria di questo spazio, si riappropria e lo ridefinisce metro per metro, perché poi è uno spazio itinerante, per cui non, in fondo passata la massa 5 minuti dopo in quella strada, la strada probabilmente è esattamente tale quale quella che era prima, 5, 10, 20 a seconda di quanto era lunga la massa, ridefinisce uno spazio in continuazione metro per metro. Probabilmente questo è il suo reale, cioè il suo portato immediato ed è il suo risultato. Io dicevo diverte, ma non per alleggerire la cosa, a parte che niente contro il divertimento, ma come dire, riprendere le strade come spazio dove ci divertiamo cazzo, è una roba estremamente radicale al giorno d'oggi nelle nostre città. Ridisegnare le strade, riscoprire delle derive psicogeografiche, come le chiamavamo all'inizio, e poi se ne parlava anche oggi pomeriggio. Io ho vissuto a Milano, ai tempi ero un po' più giovane, diciamo 25 anni, nato, vissuto sempre a Milano, quasi sempre in bicicletta. Grazie alla Critical Mass ho visto spazi che non avevo mai visto. Non li avevo mai visti, perché le nostre città funzionano al di fuori del tuo quartiere, dei quartieri in cui graviti abitualmente, funzionano su grandi assi, che sono gli assi del trasporto automobilistico, dei mezzi pubblici. Fuori da quelli tu non sai com'è fatta la città se non la vai a scoprire. La Critical Mass ha avuto questo strumento a Milano, per esempio. È stato uno strumento per andare a esplorare spazi nuovi. Ed è stato, e secondo me questa è una delle forze, uno dei punti di forza che ha creato veramente un'esplosione di energia per la Critical Mass, uno spazio creativo. Perché, non lo so, forse la bellezza di andare in bici, forse il fatto che era una cosa nuova e funzionava e bella lì, fatto sta che c'era una creatività assoluta, un'apertura completa, ma che poi c'era, spero ci sia tuttora in buona parte delle città, e un'apertura completa verso le proposte, verso le idee, perché l'altra forza della Critical Mass, è inutile ribadirlo, è la sua totale orizzontalità. È vero che le cose non nascono mai da zero, è naturale che la Critical Mass nasce perché ci fu un gruppo che decise di fare questo e quello, e addirittura nei primi anni si studiava ad esempio dove andarla a terminare, c'era una sorta di guida, non pensiamo che era sempre la casualità più assoluta, però era una guida che era completamente permeabile. Su questo poi dopo magari, cioè non lo so, ma mettilo anche adesso se vuoi, il DVD, quello Bici Batte Auto, il video Masse Balneari, che secondo me è il video più esplicativo in assoluto del boom creativo che fu la Critical Mass nei primi anni. Arrivati alla prima estate, faceva un caldo boia, andare in bici si sudava e ci siamo detti, cazzo, andiamo a fare il bagno. Ma uno scrisse così, andiamo a fare il bagno, però a Milano dove cazzo vai a fare il bagno? Il mare non c'è, nemmeno a Bologna, cominciamo a farci le fontane.
Ok, eravamo rimasti alla storia del mare.
Sì, il mare a Milano. Mi chiedevi i risultati raggiunti alla Critical Mass. Uno dei risultati migliori raggiunti è stato portare il mare a Milano, che peraltro penso che in pochi possono rivendicarselo. All'Idroscalo non siamo mai andati. Mai dentro, sì. In aeroporto, sì, più volte. Perché? Perché c'era un momento di trasversalità creativa assoluta. Qualcuno scrisse andiamo a fare il bagno, il mare non c'è, cominciamo a farlo nelle fontane. Qualcuno disse, questa è una roba che io quando la racconto oggi i milanesi mi guardano con degli occhi aperti un metro. Qualcuno disse andiamo a fare il bagno nel Naviglio. Che sembra, se lo dici a Milano, sembra che ti venga la lebbra quando lo fai. Oh, abbiamo fatto una Critical Mass, abbiamo finito, ci siamo tuffati dal ponte nel Naviglio, è stato fighissimo, nessuno ha avuto la lebbra che io sappia, ormai sono passati 10 anni, per cui evidentemente la ridefinizione dello spazio è anche la ridefinizione di una fruizione che ti viene negata non solo dagli ostacoli che sono dati dalle strade abituali, ma anche da tanti ostacoli mentali. Con la bici nelle fontane, adesso poi il video lo mandiamo senza audio in sottofondo, perché secondo me è veramente uno degli esempi ideali di quello che fu, basta usare questi tempi passati, di quello che è e di quello che è stato in quegli anni la bomba creativa della Critical Mass. E per cui il risultato immediato fu quello, fu il tornare a dirsi, cazzo, gli spazi sono nostri, le strade sono nostre, al di fuori di qualsiasi altro tipo di struttura. E su questo, se vogliamo fare un po' di polemica, posso dare una ragione del perché Critical Mass è nata a Milano. Al di fuori di qualsiasi tipo di struttura, di qualsiasi tipo di costruzione anche mentale, andiamo a costruirci i nostri spazi nelle nostre strade. Doppio click. bella. No, ma l'audio, cioè l'audio della massa, non, secondo me possiamo anche lasciare andare solo le immagini, non ha niente di interessante. L'interessante è stata un'esperienza, è stata un'esperienza come un'altra, un particolare tra l'altro della massa balneare, credo non la prima edizione ma la seconda, fu il giorno dopo che una ragazza era stata uccisa, investita mentre era in bici in una piazza di Milano. E la massa iniziò in modalità luttuosa, se vogliamo. Prendemmo una serie di catorci, di bici rotte, cerchioni, pezzi vari, e andammo a metterli insieme a dei fiori nel posto dove questa ragazza era stata ammazzata, con un momento anche molto intenso in piazza di silenzio. E immediatamente dopo iniziò la festa e non c'era assolutamente uno scollamento, cioè faceva parte dello stesso discorso. Il riprenderci le strade era anche il riprenderci le strade dove qualcuno di noi può essere ammazzato. E la risposta non è il lutto, la risposta è il prenderci le strade, prendiamoci le fontane, prendiamoci il naviglio e riaffermiamo che questa città è una città non dell'automobile, non della cultura dell'automobile, che non è solo l'utilizzo dell'automobile, ma è un modo di pensiero, un discorso del dire è impossibile andare al lavoro in un altro modo, è impossibile fare la spesa sotto casa, devo andare per forza al supermercato, è impossibile bere l'acqua del rubinetto, devo comprarmi una cassa di bottiglie d'acqua. Una modalità di pensiero e di utilizzo della strada differente. C'era, adesso volevo leggere un pezzo, troppo lungo, però insomma, vabbè, lo leggo tutto, chi se ne frega. Il racconto, vabbè, il libro L'uso sovversivo della bicicletta, critica al massa, cura di Chris Carson, penso che quasi tutti lo abbiate avuto per le mani. Un capitolo è stato curato da essenzialmente da alcuni della critica al massa italiana di quegli anni. Peraltro, cioè, non fu altro che un copia e incolla di mail passate nella mail list di Critical Mass, un po' rieditato ma nulla più. E secondo me, appunto, sulla massa balneare, il racconto di questa massa, che è mezza paginetta, dice tanto di del carico creativo e del carico di reinvenzione della città che aveva la massa in quegli anni. Ieri per 400 milanesi bici muniti la città si è trasformata in un'enorme giostra. Girare seminudi per la città dà un senso di primordiale benessere. Dopo un po' di struscio su e giù per la circonvallazione mediana arriva la prima tappa balneare, la Fontana dei Marinai d'Italia. La scena si trasforma in un rave balneare dei più surreali. Gente a mollo, gente sciallata sull'erba a bordo piscina, paperelle gonfiabili che galleggiano e naturalmente tante bici parcheggiate tutti intorno, con alcuni velocipedi che deambulano tranquillamente in mezzo all'acqua, novelli Jesus Christ. Poi di nuovo via, sempre più invasati, la Galleria Vittorio Emanuele rimbomba al nostro passaggio, una cassa di risonanza gigante che riversa in Piazza Duomo un muro di ululati sciamanici. Usciti dal tunnel si invade la piazza della Cattedrale in classica formazione a sciame. Spazi distesi, leggerezza, geometrie curviline e vento in faccia. Intorno alla piazza la gente guarda la nostra performance in silenzio. Ormai siamo entrati perfettamente nella parte, virtuosi cicloteatranti di strada. Volata a suon di fanfare fino alla Fontana del Castello, anche lei riconquistata la balneazione urbana. In tutta la serata le auto non ce le siamo cagate di pezza, troppo prese dalla nostra goduria per poter star dietro alla noia e al clacson degli auto inscatolati. La cosa difficile ora è sopravvivere un'altra settimana nel mondo sudaticcio e grigiastro della città automunita. Non c'è da applaudire, non c'entro.
Ok. Poi, ecco, a me piaceva anche soffermarmi un attimo su... Cioè, prima abbiamo detto che, appunto, la ragione prima di critica al masso non è quella ambientalista, però io volevo soffermarmi su due cose. Uno... la relazione che c'è fra questa pratica di critical mass, di scendere in strada, di esprimere le proprie idee, e anche forse la modalità classica con cui invece per esprimere le proprie idee, di come scendere in piazza, quindi col corteo, lo striscione, cioè Critical Mass, credo sia stata innovativa anche per quello. E poi il secondo aspetto, che poi secondo me Critical Mass è anche riuscita a catalizzare energie, idee che da lì sono nate, che hanno, per usare un termine che si trova spesso nelle mailing list, contaminare anche varie pratiche. Io penso alle pratiche del do it yourself, comunque anche una critica ecologista al capitalismo, no? All'automobile come simbolo che produce guerre in Iraq e in Afghanistan, uccide nelle nostre città e quindi, cioè, ci tenevo a sottolineare anche questo aspetto, che per esempio poi, vabbè, adesso non per trovare una relazione diretta, però adesso nel 2012 credo che in tante città ci siano molti movimenti collettivi che portano avanti queste idee. Qua XM, a parte la ciclofficina popolare, c'è anche Crepe Urbane, un gruppo di guerriglia gardening, comunque collettivi, gruppi che pongono come punto di riferimento anche quella critica al nostro modo di vita.
Cioè, io non volevo smontare la discussione ambientalista, per carità. Io per primo sono un ambientalista, se vogliamo usare questo termine estremamente sfortunato. Poi su questo Andrea, secondo me, che oltre che essere ciclomeccanico è anche ortista, ne sa molto di più di me. E il discorso che dicevo sull'ambientalismo è perché la bicicletta, nel modo di pensare abituale, come dire, va bene perché non inquina. È vero, cioè, che non inquini non c'è nessun dubbio. Però la forza della bicicletta non è esclusivamente il suo non inquinare. Per quanto mi riguarda non è neanche principalmente il suo non inquinare. La forza della bicicletta è un, come si diceva prima, un ridefinire gli spazi delle nostre città, un riappropriarsi delle strade, un far ritornare la strada a un luogo di incontro, un luogo di socialità. C'è tutta una parte, ad esempio, sempre in quell'articolo, che perché oggi me lo sono riletto in treno, per cui mi sono venuto in mente tante cose, anche sull'ormonalità della Critical Mass. Tanta gente veniva in Critical Mass perché si conosceva persone dell'altro sesso o dello stesso sesso, a seconda dei gusti, e si chiacchierava piacevolmente pedalando e sorridendo. Sembrerà una cazzata, però, come dire, la bicicletta è uno strumento per ricostruire l'utilizzo che facciamo delle nostre città. L'aspetto ambientalista è fondamentale, non lo discuto, però non è quello principale. Questa cosa è una cosa che attraversa tutte le Critical Mass del mondo. La Critical Mass nasce a San Francisco non perché a San Francisco volevano l'aria pulita. Nasce a San Francisco perché a San Francisco in quegli anni andare in bici era difficile, era rischioso. I ciclisti erano emarginati, erano investiti, erano minacciati. Dopodiché, ben venga il discorso ambientalista, citavi il discorso delle guerre, e questo è un discorso che per esempio sui primi anni della Critical Mass è stato fondamentale. Nel video che si vedeva prima, quello sul Bici al Popolo, guardate le masse, quante bandiere della pace ci sono, un'infinità. Non è un caso che la Critical Mass in Italia sia esplosa negli anni in cui il movimento pacifista è ritornato ad affermarsi nelle strade. E sicuramente si sono contaminate queste due cose. Per cui c'è indubbiamente, vabbè, te l'ho spiegato il perché. Vai Andre.
Parla di ambientalismo. Parlo di ambientalismo, no, cioè mi sembra abbastanza difficile. No, parlerei un attimo.
No, infatti, ecco. Beh, facciamo parlare prima. No, visto che poi il tema della serata era anche vedere Critical Mass, abbiamo capito cos'è, com'è nata, anche alcuni aneddoti, storielle della Critical Mass milanese, però l'interesse di questa serata era anche a vedere cosa è nato dalla Critical Mass negli anni, cosa ha portato. E quindi niente, passerei la parola ad Andrea che magari ci può parlare delle ciclofficine.
Ma vi racconto un attimo appunto due storielle, anche lì poco di più. su sicuramente un bel figlio della Critical Mass, che appunto tra l'altro anche lì puramente per caso in Italia forse è partito proprio da Milano, che è il movimento, perché alla fine poi grosso modo con tutte le differenze si è costituito una sorta di movimento delle ciclofficine. È stato evocato il Bulk, che era uno spazio occupato che nel momento in cui è nata la ciclofficina, possiamo dirlo, era abbastanza decotto, cioè era uno spazio che già insomma stava arrivando un pochino verso la conclusione della sua esperienza, e viene riempito delle persone che alcuni con delle esperienze meccaniche, altre con nessuna esperienza, hanno voglia di condividere le loro conoscenze a proposito di un mezzo che appunto ha sicuramente il vantaggio di essere particolarmente semplice e appunto completamente gestibile da una persona che abbia voglia di metterci attenzione. Questa prima ciclofficina era tra l'altro al secondo piano e ci si doveva accedere da una via abbastanza angusta, ma velocemente è diventato un punto di riferimento appunto non solo ciclistico, ma anche come spazio di socialità diffusa, perché esattamente come stavamo dicendo, che nel frattempo la bicicletta era un veicolo di non solo di spostamento e rivendicazioni ambientalistiche piuttosto che appunto di modelli di sviluppo del vivere insieme, ma non gesticolo col microfono, no. Non sono particolarmente abituato, e posso gesticolare con questo, grazie. Questa prima esperienza della ciclofficina appunto viene a finire nel frattempo, ecco, così posso gesticolare un sacco, e nel frattempo però da questa esperienza appunto c'è l'esempio dello sciame, mi è particolarmente caro, cioè c'è una vera e propria sciamatura, per cui in un po' di realtà si inizia a usare la ciclofficina di piazza come strumento aggregativo durante delle feste, delle manifestazioni. Per cui diciamo che il primo gruppo di questa prima ciclofficina inizia a lavorare in un quartiere molto vicino alla zona Garibaldi, che proprio in quegli anni è interessato da una mega ristrutturazione, cioè nel senso gentrificazione completa, per cui questo quartiere storicamente popolare, che appunto si chiamava Isola non a caso perché era fondamentalmente chiuso fra il Naviglio Martesana, la stazione e un'altra roggia che poi hanno interrato, diventa la sede della città della moda, che tuttora non si capisce ancora chiaramente cosa sia, e per cui una serie di associazioni iniziano a prendere, occupano uno spazio, un'ex fabbrica, all'interno del quale iniziano a fare delle ciclofficine di strada. Da questa esperienza nasce una ciclofficina che continua a esistere, che appunto prima era alla Stecca poi è passata in uno spazio temporaneo e adesso avrà una nuova collocazione, ma in quegli anni appunto la contaminazione è molto alta, per cui per esempio nasce la ciclofficina che attualmente è più longeva, Milano, nasce all'interno di un'aula autogestita della facoltà di agraria appunto nel 2004 nasce, per cui ormai ha 8 anni, è completamente cambiata la gente che la anima, il tipo di, magari inizialmente era un progetto più politico, adesso è rimasto uno spazio più meccanico, però continua a assolutamente andare avanti. Questo ne nascono molte di ciclofficine a questo punto, un po' in spazi occupati, un po' in spazi di associazioni. Fra quelle che tuttora esistono, sicuramente da segnalare quella di Unza, che nasce anche lei all'inizio del 2004, nel 2004 comunque, in una piccola associazione nel quartiere Niguarda. Poi nasce una ciclofficina all'interno della Cascina Cuccagna, che è un po' uno spazio abbastanza particolare, in cui da un tot di tempo il Comune di Milano e una serie di soggetti molto istituzionali sta investendo per creare questa cascina urbana che appunto sia sede di attività più varie appunto molto orientata all'interno del progetto Cascine proposto dall'attuale assessore alla cultura Boeri questo bel progetto dell'Expo 2015 appunto e questa ciclofilia bel progetto proprio è molto bello cioè che dire, allora a questo punto ce ne sono almeno 5 abbiamo ricostruito a Milano. No, certo, poi ovviamente contemporaneamente al appunto, perché la prima esperienza indubbiamente è stata questa del Bulk, che però è anche arrivata a finire allora, nasce però quantomeno un modello condiviso, cioè quello dell'approccio veramente di condivisione di saperi e un approccio magari anche molto legato a tutto il discorso sulla condivisione degli strumenti informatici. Difatti non a caso molti smanettoni lo sono tanto di computer quanto di biciclette. Non a caso durante diversi hacker meeting ci sono stati degli interventi di ciclofficina. Però l'altra cosa che appunto mi faceva abbastanza piacere sottolineare è che un altro elemento è stato quello che da questa appunto esperienza diciamo più militante e di condivisione sono nate anche una serie di attività da reddito di diverso tipo, tra l'altro, perché abbiamo visto appunto ci sono degli spazi più negozio di bici, cioè che resta comunque l'officina il punto forte e appunto cioè, almeno 3 ne sono nati. Sono nati 2 progetti di ciclofficina mobile, che entrambi però sono per il momento falliti. E poi, sì, sembrerebbe, è andata così, uno all'interno di un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, l'altro invece era una vera e propria ciclofficina a domicilio, si chiamava Pronto Bici, coinvolgeva una cooperativa sociale e l'idea era quella proprio di una ciclofficina a chiamata. Adesso però sono nate invece delle ciclofficine a chiamata senza mezzo, cioè nel senso solo riparazioni di urgenza in cui appunto ci sono 3 o 4 ragazzi che si coordinano e si gestiscono questo tipo di servizio. E poi altra esperienza sicuramente quella degli UBM, gli Urban Bike Messenger, che appunto anche lì nulla di nuovo, probabilmente appunto il movimento dei bike messenger è stata un po' una delle scaturigini sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti sia di tutto il movimento dei fissati sia comunque del rivivere la città su dimensione ciclabile, però con tutti i limiti della vicenda, anche in una città come Milano stanno riuscendo a proporre un servizio. Secondo me è un lavoro di merda, perché c'è l'idea di stare imbottigliato in macchina, però cioè, è una cosa che imbottigliato dietro le macchine a correre perché il fotografo deve essere più ecologico e far arrivare il suo prezioso portfolio in due minuti dall'altra parte della città, non mi sembra una cosa concettualmente così interessante, però indubbiamente è una possibilità di reddito diversa da tante altre, ed è un modello che sicuramente cioè, porta avanti questo questa filosofia, magari è una parola grossa, però questo che dire, ciclosensibilità. Cioè, allora diciamo che da quando tutto questo ambaradan ha preso piede, quantomeno a Milano, sicuramente l'effetto primario è che si vedono in giro incredibilmente più bici, si vedono in giro delle persone che hanno una coscienza, bene o male, di come funziona il loro mezzo. Questo fatto di smanettare tutti insieme, smontarsi le bici, a volte magari non riuscire le prime volte, ma molto spesso, cioè, io ricordo quanta frustrazione le prime volte che capitava, arrivavano delle persone che ti chiedevano una mano e tu magari le facevi andare via con delle bici che funzionavano meno di quando erano arrivate. Appena però questa cosa smetteva di succedere, grandissimo orgoglio, e ti rendevi conto proprio come il meccanismo del sì, la condivisione. Allora, la ciclofficina di Agraria, che è stata la prima in cui io ho bazzicato, si è data questo motto: lo vedi, lo fai, lo insegni. Lo vedi, lo fai, lo insegni, ci arrivava da un nostro compagno medico che era appena stato a fare un periodo in Sudafrica di post laurea di vera e propria macelleria pratica, in cui il concetto era bene, no, la prima volta lo vedi, la seconda volta lo fai, la terza volta lo puoi insegnare. Quando ovviamente lui ce lo raccontava, non era proprio la persona più serena del mondo, ma noi abbiamo voluto raccogliere questo tipo di filosofia per applicarlo alle bici, perché sicuramente è meno traumatico, però è assolutamente concreto. Cioè, una cosa, dopo averla vista due volte, tendenzialmente quantomeno in linea teorica la si sa rispiegare, e poi se ci smanetti un altro paio di volte, a quel punto sei perfettamente in grado di insegnarlo a un altro, e questo è un elemento forte che funziona, che continua a funzionare. L'esperienza della stecca, che per quanto abbia cambiato posti, abbia cambiato molte persone, è una di quelle più longeve di Milano, è molto interessante, perché cioè, le persone che adesso che animano quello spazio, nel 2002 cioè, avevano 12-13 anni probabilmente, e per cui si sono perse tutte queste quella parte, però il trovare uno spazio con gli strumenti a disposizione, con la possibilità di perderci un sacco di tempo, e in cui appena erano in grado di trasmettere delle conoscenze venivano responsabilizzati, è comunque un meccanismo che quantomeno in una città come Milano mancava completamente.
E poi, dalle cose che dici, questa è stata anche un po' l'evoluzione della ciclofficina qua, proprio tale quale, nel senso che anche, giusto per parlare un po' anche dell'ampio raggio, anche noi non abbiamo inventato niente, nel senso che mi ricordo eravamo scesi alla Cemmona un anno, adesso siamo a 4-5 anni che esiste, e con la voglia, dopo aver visto la ciclofficina della SNIA, dell'ex SNIA, la voglia di creare un posto così a Bologna. Però negli anni si sono appunto, c'è stato proprio questo riciclo di persone che ci stanno, dietro, nel senso che poi anche per mille motivi, mancanza di tempo, persone che vanno via anche perché Bologna è città di studenti, quindi poco stabile come presenza, e però invece la ciclofficina continua ad andare avanti. Adesso infatti anche noi scherzando diciamo che è la terza generazione, c'è sempre persone nuove che però mantengono quei principi che sono condivisione dei saperi, degli attrezzi, recupero il più possibile, nel senso che qua recuperiamo pezzi da veramente cassonetti, dalle cantine, anche da persone che una volta che conoscono il progetto hanno voglia appunto di donarci dei pezzi così. E anche la difficoltà di far passare questi messaggi, perché un'altra cosa è che una persona che arriva per la prima volta in ciclofficina non è abituata a questo modo, a questa pratica, e quindi si aspetta che la bici gliela ripari qualcuno, di pagare con la moneta, e quindi anche il fatto che noi diciamo non vogliamo soldi, un'offerta se ce la fai, se no ci aiuti a mettere a posto così. Quindi infatti la cosa da dire è subito: non vendiamo bici, devi sporcarti le maniche, però insomma, per una persona che viene la prima volta è anche difficile da far passare questo messaggio. E poi, ecco, un'altra cosa, sempre parlando di ciclofficine, che forse anche la caratteristica principale di questa, che la bicicletta, possiamo dire, è un pretesto per creare altro. Nel senso che in questa ciclofficina, a parte che secondo me è un buon modo per approcciare anche persone che magari non verrebbero in questi posti, nel senso che uno la prima volta ci viene per un bisogno pratico: devo andare a lavorare in bici, ho bisogno di una bici, non ho soldi, non voglio spendere, o voglio solo risparmiare se ce li ho, e vado lì. E però da lì nascono, sì, possiamo raggruppare il concetto nella socialità, ma quello nasce. Adesso tipo ci sono state anche esperienze proprio, cioè, di ragazzi per esempio stranieri che sono arrivati in Italia senza neanche parlare l'italiano, e pian piano venendo in ciclofficina hanno imparato a dire tutti i pezzi della bici in italiano, e adesso anche sono inseriti in percorsi lavorativi proprio sulla bicicletta, quindi anche una forma proprio di integrazione, di scambio fra le persone, che fa nascere sempre cose nuove. Proprio secondo me anche il lato comune fra Critical Mass e ciclofficina è proprio di essere questo contenitore di energie basato su poche regole, che sono alla fine l'orizzontalità, la condivisione, e che però producono altre cose. Tra l'altro da Milano è basato sulla pratica, che è l'altra cosa importante, sì, sul fare.
No, una nota quasi polemica, ma senza cattiveria, però, visto che siamo qua, cioè, non è un caso che tante ciclofficine siano nate nei centri sociali e negli spazi autogestiti. È evidente che ci sono delle pratiche in comune. Non è un caso, a mio modo di vedere, quello che io vedo almeno a Milano. Non so se anche qua, però vado in Larsen. Aspetta. Scambiamoci che... Oh, meglio, sì. Non è un caso, e bisognerebbe rifletterci. Io vengo da... prima che dal cicloattivismo, da 15 anni di esperienza in un centro sociale autogestito. Non è un caso che nelle ciclofficine si è alla terza generazione, magari negli stessi centri sociali che lo ospitano si è ancora alla prima generazione, e quel ricambio collettivo e attivo non avviene. E non è un caso per tanti motivi, ma uno su tutti perché la cicloficina ti dà in mano qualcosa da fare puramente in senso positivo, però ti sporca immediatamente le mani, ti dà in mano qualcosa da fare immediatamente pratico, per cui c'è tanto da imparare al di là della ciclomeccanica, dalle ciclofficine.
No, poi stavo dicendo che tra l'altro da Milano avete esportato a Bologna i Pony Express che sono arrivati da, credo, un paio d'anni anche qua a Bologna ed è proprio nato dall'associazione, sì, UBM.
Sì, è un'altra cosa che penso che a New York facciano da 30 anni, per cui non pensiamo di aver inventato nulla.
No, però mi sa che è proprio Roberto...
Sì, no, proprio, dicevo, il gruppo. E, niente... Parlando di... Ok, no, volevi ancora dire qualcosa? No, perché sennò passiamo a parlare forse di un tema caldo per chi fa critica al MAS e viene in ciclofficina, una cosa che è nata da poco in Italia che è Salvaciclisti, se non volevi aggiungere...
Sì, no, beh, ci sta, nel senso... Cioè, pensavo... sulle varie filiazioni che la critica al MAS e la pratica critica al MAS ha creato... al di là di utilizzi al di fuori del mondo della bicicletta, restando solo su noi, la critical mass ha creato una nuova forma di protagonismo, se vogliamo, sull'uso e sul vissuto della bicicletta, che prima in Italia non c'era, nel senso che quando è iniziata la critical mass, il cicloattivismo, se si poteva chiamarlo così, era puramente appannaggio delle associazioni, che a cui riconosco di essersi fatti sempre un culo così, non voglio sputare sull'associazionismo delle biciclette, probabilmente ognuno ha le sue visioni. La critica al MAS ha una dimensione diversa, ha una dimensione del dire prendi e fai, prendi e scendi in strada, che forse mancava. E questa cosa, partita come una pratica a suo modo radicale, come la critica al MAS, ha creato poi tanti figli che non per forza siano figli di politica radicale e, a mio modo di vedere, sono comunque figli legittimi e positivi dell'esperienza critica al MAS. Uno degli esempi, a parte le ciclofficine, io penso ad esempio, sembrerà una cazzata, al Bicycle Film Festival a Milano, altra cosa che veniva da anni di esperienza negli Stati Uniti, si decise di organizzarlo a Milano, sembrava una cazzata, c'è un festival di film sulla bicicletta, fatto neanche nei centri sociali, in un cinema, pagando il biglietto, eppure fu uno di quegli esempi che contribuirono tantissimo a diffondere la cultura della bicicletta a Milano. Contribuì anche a farla diventare, tra virgolette, di moda, che per certi versi potrebbe essere un male, perché si pensa che l'approccio è acritico, però d'altro canto io ho sempre pensato che quelli che vedo con la biciclettina fighetta che si sono fatti grazie a un determinato percorso molto estetico, senza quel percorso sarebbero stati col SUV, per cui cioè, prendiamoci anche gli aspetti positivi delle cose e non quelli negativi. Salvaciclisti, a mio modo di vedere, è un altro esempio.
No, scusi se ti interrompo, perché su questa cosa c'è un pezzo che ha scritto Chris Carson su un altro libro che si chiama Critical Mass, che contiene anche un video prodotto da Ted White, che è un altro dei primi partecipanti alla Critical Mass San Francisco, e dice su Critical Mass questo: è intrinsecamente contro il capitalismo, anche se a pedalare ci sono numericamente più sostenitori acritici dell'impero americano e dei suoi interessi economici che autentici sovversivi. Ma questa è solo una delle divertenti contraddizioni di Critical Mass. Che mi sembrava un pezzo carino,
come
per
sempre
quello
Chris
che
sa dire le cose meglio di noi. No, verissimo, nel senso... Proprio perché critica al MAS è una pratica radicale, ma non è un'ideologia radicale. E io in Salvaciclisti ci ho trovato molto della pratica della critica al MAS. Salvaciclisti è una campagna che rinuncia completamente a un approccio radicale, una campagna completamente istituzionale di dialogo con l'istituzione che chiede dei punti anche molto semplici, senza voler dire riprendiamoci le strade. Chiede altro. Lo chiede però partendo... Da un protagonismo assoluto del ciclista, per cui lo chiede da una presa in carico, una presa di responsabilità del pedalante quotidiano, e lo chiede condividendo uno degli aspetti della critical mass, che è quello di chiederlo in maniera orizzontale. Salvaciclisti non ha un leader come la critical mass, Salvaciclisti viene adottato da tanti soggetti diversi, anche in modi diversi, anche in alcuni casi discutibili, non ho problemi a dirlo, anzi sono il primo critico su tanti punti, però è un esempio di, come dire, di figlio della critical mass che da questa pratica ne ha creato una nuova forma di richiesta, una nuova forma di attivismo, perdonatemi, il termine è orribile, di attivismo civile. Io vedo, cioè, Salva i ciclisti, io non credo che abbia, cioè, attecchito così tanto in Italia, perché si è instradata in un momento storico in cui questa cosa succede. In maniera positiva o negativa, però penso ad esempio a tutti i vari movimenti sui beni comuni. Salve ciclisti si è posta nell'ottica del dire le strade, la nostra salute, la nostra libertà di ciclisti sono un bene comune. Sono un bene comune non solo di noi ciclisti, ma anche dei pedoni e in fondo anche degli automobilisti, perché delle strade in cui si va più piano, in cui si fanno meno incidenti, cioè, purtroppo fanno bene anche gli automobilisti.
Io volevo magari dire due parole per chi non sapesse cos'è questa campagna Salva Ciclisti. È una campagna lanciata inizialmente in Inghilterra dal quotidiano Times, che appunto è un appello diviso in 8 punti, molto con rivendicazioni precise, per esempio appunto di istituire delle zone 30 nelle città dove ci sono quartieri residenziali, di costruire piste ciclabili, di fornire di sensori camion per evitare che investano i ciclisti. Quindi, cioè, rispetto a Critical Mass, che questa pratica indefinita, Salva Ciclisti è una campagna appunto puntuale, che appunto dicevo è nata in Inghilterra dal Times, ma che in Italia in realtà è stata appropriata da un gruppo che appunto ha deciso di lanciare una campagna mantenendo l'orizzontalità, creando questo marchio che usa anche la terminologia di Twitter, cioè l'asterisco, anzi il cancelletto davanti salvaciclisti, l'hashtag, ok, sono rimasti indietro. E quindi lasciando questo marchio in Creative Commons, quindi per fare in modo che tutti da ogni città potessero aderire e costruire questo gruppo nelle proprie città, e appunto, come dicevi tu, adottando una pratica di dialogo con le istituzioni. Infatti un altro spezzone della campagna Salva Ciclisti è una, mi pare si intitoli, Caro Sindaco ti scrivo, caro sindaco,
sì, che era... Diciamo che dopo gli 8 punti, che sono punti mutuati paro paro dalla campagna del Times e sono stati usati per lanciare questa campagna in Italia, forti dell'autorevolezza del soggetto Times, perché in Italia sappiamo come funzionano, le cose hanno più piede se tu sei figlio di qualcuno con il nome forte, per cui partendo dall'autorevolezza del Times e prendendo quegli 8 punti, la seconda fase della campagna è stata un ritarare i punti sulle città italiane nello specifico, per cui chiedendo ai vari sindaci delle città italiane di raccogliere, mi sembra siamo 10 e non 8 punti, che più o meno stanno su quell'onda lì.
Quindi questa è una campagna che era il 28 aprile.
28 una campagna aprile. Che è iniziata a inizio febbraio e ha avuto come suo primo culmine una manifestazione che è stata il 28 di aprile a Roma ai Fori Imperiali. La data è stata scelta perché è la stessa data che è stata lanciata a Londra dal Times per una manifestazione di piazza. Il luogo è stato scelto perché a Roma i Fori Imperiali purtroppo sono il posto dove una ragazza Critical Mass di Roma è stata uccisa, investita da un'automobile, per cui si è scelto un luogo a valore fortemente simbolico, anche perché i Fori Imperiali sono un esatto esempio della malattia mentale delle nostre strade. I Fori Imperiali sono una... luogo probabilmente più turistico d'Italia, strapieno di pedoni, ciclisti tutti i giorni in mezzo a Roma, eppure sono un'autostrada, cioè le auto vanno a 80-90 all'ora in mezzo ai Fori Imperiali.
No, poi comunque mandiamo un video di 5 minuti che è stato girato proprio il 28 aprile. E quello che volevo ancora sottolineare è che questa campagna è riuscita appunto a ritagliarsi uno spazio nel dibattito pubblico, nel senso che i giornali ne hanno parlato e anche sono riusciti a portare a Roma qualcosa come 50.000 ciclisti, che neanche le più grandi Critical Mass, le Cemmone, sono riusciti a portare a Roma.
Ti dico una cosa di più su questo numero. Io l'ho seguita questa campagna, ce ne parlo anche perché sono stato un suo supporter sin dall'inizio, per quanto io sia critico su alcuni punti, la sposo comunque con le poche energie che riesco a metterci. Ha portato 50.000 persone a Roma, è una campagna nata puramente online con un ottimo ufficio stampa, per cui è uscita molto bene sui vari organi di stampa, con il rischio che fosse l'ennesima campagna online, anche perché si presenta con un manifesto in cui è difficile non essere d'accordo, cioè come dire vogliamo il sole e non la pioggia, cioè è evidente che tutti sono d'accordo. Lanciata, insistita molto su Facebook, su Twitter, coinvolgendo numeri di 15-20.000 persone sui social network, in piazza c'erano 50.000 persone. È stato un cortocircuito molto strano, io personalmente sono rimasto scioccato. Mi aspettavo, vedo, cazzo, sulla pagina Facebook di questa roba ci sono 20.000 partecipanti, significa che se va bene in piazza ci saranno 3.000 persone. Ce n'erano il doppio di quelli della pagina Facebook. E scusami, tornando alla critical mass, al termine, proprio perché tu dicevi non si vedono mai i numeri di, cioè critical mass con questi numeri, da un lato perché è una campagna molto più trasversale, una campagna che si è allargata all'associazionismo, si è allargata a tutta una serie di altri soggetti che la critical mass magari l'hanno sempre vista un po'. Se si legge il libro, questo qui curato da Chris, c'è una parte sulle opinioni che dicevano le varie federazioni di ciclisti americane che guardavano come gli illegali, i cattivi. Salve Ciclisti si è posta, come dire, trasversale a qualsiasi tipo di queste associazioni. Io personalmente sono ritornato a parlare con Ciclobby, che è la FIAB di Milano, con cui mi sono scambiato insulti per 10 anni tramite la critical mass e... Insomma, alle volte poi trovi degli elementi in comune anche con i soggetti più improbabili, e rispetto ai numeri è stato estremamente forte. Infatti al termine della manifestazione, che era statica il 28 aprile, è partita spontaneamente una critical mass, che era una roba che io personalmente non avevo mai, cioè ci saranno state 5.000 persone, cioè una roba, un serpentone infinito di una critical mass che è durata tipo 3 ore e mezza, perché era carica di un'energia incredibile.
No, infatti poi questo è proprio l'aspetto che viene sottolineato nel video, e prima di mandarlo c'è proprio questo, che magari secondo me Salva Ciclisti è nato proprio da qualche gruppo, cioè è nato dalla critical mass almeno a Roma, perché so che il gruppo di Traffico Si Muore è stata
non solo,
comunque, che magari quello che volevo dire era questo, cioè che Salva Ciclisti è una campagna nata forse da chi critical mass sembrava non portasse a niente, no? Perché appunto uno non rivendica niente, eccetera, eccetera.
Non sono d'accordo, ma finisci.
Ok, però se... E quindi, è nato, secondo me, questo è il mio punto di vista, è nata da questa esigenza, cioè di essere incisivi nella realtà, cosa che critical mass, a parte un cortocircuito temporaneo e le cose che ha fatto nascere l'humus... che ha piantato non porta, che però dopo quello che mi interessava, cioè che mi interessava sottolineare, che appunto dopo questa Salva Ciclisti sono partite delle critical mass, no? E quindi non lo so, magari poi apriamo anche il dibattito con la sala, e se mandi questo video, perché proprio sottolinea questo passaggio.
Salvi Ciclisti? Salvi Ciclisti? Dai, allora una campagna nata in Inghilterra dal Times, che ha perso un collaboratore, subito raccolta dal Corriere della Sera, il gruppo Gazzette dello Sport, che anche loro hanno perso un collaboratore a Milano. Fondamentalmente chiediamo di avere alcune seguire alcune semplici regole per tutelare i ciclisti in città, quali per esempio andare a 30 all'ora in città e prestare molta attenzione alle bici che girano.
Che è importante ottenere una mobilità più sostenibile, umanamente, non solo a livello dell'ambiente.
Spontaneo che nasce in tutte, che c'è un po' in tutte le maggiori città mondiali, ci si ritrova con cadenza, dipende dalla città, può essere una volta al mese, può essere una volta a settimana, ogni volta ogni due, dipende. Semplicemente un concentramento spontaneo di persone a cui piace andare in bici e che si ritrovano e si fanno un giro in bici.
Fa un caldo tremendo, ciò nonostante ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati non senza sforzo per fare questo per le biciclette, perché noi alle biciclette gli vogliamo bene.
Intanto poi finiva, no, vabbè, stoppalo. Che... no, tra l'altro vedendo l'appuntamento di Roma, una cosa che non abbiamo detto, che però è importante, a Bologna la Critical Mass è ogni secondo sabato del mese alle 16 in Piazza del Nettuno. Poi non lo so, adesso aprirei, non so se volevi iniziare tu e poi qualcuno, ok, infatti. Se qualcuno vuole dire qualcosa. No, aspetta, al microfono perché c'è la radio.
Con tutto il rispetto per l'azione, poi insomma, sarai d'accordo con me perché se... dici che ci sono punti criticabili in Salva Ciclisti, sicuramente converrai con me. Io poi insomma vorrei sapere esattamente quali sono questi punti criticabili in Salva Ciclisti, quali sono le cose che non ci piacciono. Con tutto il rispetto per la storia dei milanesi, insomma, della volontà radicale e critica con cui è partita la Critical Mass 10 anni fa, ritrovarsi oggi con Salva Ciclisti, che è un movimento grande, largo nei numeri, e forse però proprio non per questo, non è quello che piace a buona parte del, credo, di chi dà vita la Critical Mass tradizionalmente, di trovarsi da un'opposizione così forte come era, lo so che sono cambiati i tempi, me lo dico tutti i giorni pure io, e in generale come specchio della società, particolare, specialmente italiana. Dopo 10 anni di attività, la radicalità che c'era del movimento contro la guerra negli anni 2001-2003, il pacifismo che di cui si parla, arrivare al salvaciclisti in cui si chiedono cose alle istituzioni, si prendono accordi con le istituzioni, però ci si dissocia dal radicalismo spontaneo, dalla critical mass. Quindi vorrei sapere pure i promotori dei salvaciclisti, che in parte conosco e che con cui ci sei scazzato abbastanza a Roma, perché hanno fatto comportare in certi modi abbastanza espliciti, che se vogliamo li raccontiamo, li racconto anche romanaccio, così sono anche più eloquenti. Però trovarsi a chiedere qualcosa alle istituzioni, adesso questo, perché poi è un partito, nella forma anche maoista probabilmente, perché cioè esiste una avanguardia che è andata avanti a portare avanti il popolo, fa il nome del popolo, c'è sempre un cartello che porta avanti le cose. Qual è il futuro dei salvaciclisti? Le 50.000 persone che cliccano mi piace su Facebook e poi vanno in piazza, perché vanno comunque in giro in bicicletta. Qual è? Chiedere ancora alle istituzioni qualcosa? Forse perché i tempi sono cambiati. Io vorrei sapere materialmente chi ha aderito, insomma, chi ha fatto abbastanza per promuoverla sta campagna. Che ne pensi te? Te proprio che 10 anni fa, insomma, nelle fontane, e oggi stiamo a parlare con, prima no, abbiamo provato a parlare con Alemanno a Roma 2-3 anni fa, che è una cosa abbastanza pesante per me, che ci ho preso gli schiaffi dal servizio d'ordine Alemanno, a me, la butto sul personale perché penso che sia un problema politico, come negli anni 70, me sta sul cazzo argomentare con le istituzioni, specialmente quale manno, e noi a chiede dacci le piste ciclabili, che poi tutte pagliacciate, e in generale parla con le istituzioni fino a scrivere con Monti. Insomma, questa è una cosa abbastanza pesante, perché proprio perché si è nutrito da critica al massa, salve ciclista, alla grande, del cambiamento epocale, dello spirito verde di cui si è nutrita il tentativo del riambientamento del capitalismo. E anche la gente che ha scoperto che è figo andare in bicicletta. Vorrei sapere oggi salvaciclisti che cosa può produrre rispetto alla critical mass, che c'aveva un altro senso. Poi alla fine finisce in critical mass, perché nel momento in cui, se questo insieme non lo muove a Roma, 50.000 persone ferme in bicicletta, poi partono due trocconi e diventa critical mass, quello smette di essere salvaciclista e diventa critical mass, si dissociano i sostenitori, devono chiedere permesso, se possono lamentare che non hanno imposti a telefoni imperiali quando gli hanno chiesto loro. Che deve fare sto partito salvaciclisti? Perché questo è, grillianamente, questo è. Madonna. Movimento che poi, il momento che diventa partito, smette, resiste, chissà che, a che si presta. Di mode. La critica.
Devo rispondere. No, ma però c'è un momento di Larsen globale totale. Proviamo a spegnere questo. Oh. Già meglio. Ti risponderei rigirandoti le domande, ma non è gentile. Una serie di punti. Prima cosa, io non ne parlerei come dello stesso percorso. Cioè, io credo che salvaciclisti e la critical mass siano due cose diverse e non siano in opposizione l'una con l'altra. Salvaciclisti sicuramente vive grazie a una serie di energie che sono state messe in circolo dalla critical mass, ma vive anche grazie ad altre. Penso a FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Federazione Italiana Amici della Bicicletta, quando io ho iniziato a occuparmi di biciclette, quello che spingeva era perché i ciclisti si mettessero il casco, le strisce fluorescenti e non andassero in due appaiati. Oggi chiede che gli automobilisti rallentino, chiede che i camion stiano più attenti ai ciclisti. Un cambiamento di prospettiva c'è stato. E non voglio fare l'esegesi di FIAB, continuo ad avere grossissimi dubbi su FIAB. Mi dice i punti criticabili di salvaciclisti, per me sono tanti, per me le piste ciclabili sono un punto critico. A me non interessa avere le piste ciclabili, a me interessa avere le strade, come penso a quasi tutti i presenti. Però non sono solo io un ciclista e non siamo solo noi. Penso a tutta una serie di persone, vuoi perché intimorite, vuoi perché anziani, vuoi perché i bambini, che in strada ad oggi non ci vanno, in una pista ciclabile ci andrebbero. E questi che non ci vanno perché non hanno la pista ciclabile, ora muovono un'auto. Ora sono quelli che fanno la tripla fila in sosta davanti alle scuole per recuperare i bambini. Allora, che Salva i ciclisti non faccia la rivoluzione è la Palissiano. Non ho mai avuto dubbi nell'argomento. Che possa portare un passo avanti? Forse. Forse no. Per quanto mi riguarda, non c'è niente da perdere. Io non ci vedo una contrapposizione tra le due pratiche. Ci vedo due pratiche differenti. Una è la mia pratica, l'altra non è la mia pratica, ma non riesco a dire che è una pratica che ci va nel culo, insomma, diciamolo in maniera terra-terra. anch'io avrei farei una fatica mostruosa ad andare a parlare con Alemanno, ma ti dico, io faccio una fatica mostruosa ad andare a parlare, e lo sto facendo, con Maran, che è l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, che è un cretino del PD, il delfino di Penati, che non è un fascista, non ci ha mai dato le mazzate, anche perché vorrei vederlo quello a darci le mazzate, però faccio la stessa fatica. Però guarda un risultato che può essere colto o non può essere colto, non lo so. Io so che se questo movimento riesce, per movimento poi, cioè Salveci Cristi è una campagna, non è un movimento, non ha la forza di un movimento, è una campagna, è una richiesta di alcuni punti, e credo che il suo sviluppo possibile, unico, sia quello di spingere su determinati punti, da un punto di vista di dialogo con le istituzioni, da un punto di vista, se vogliamo dirlo, con un termine che in Italia è criticatissimo, cioè sembra mafia, ma che nel resto del mondo è un termine onesto, da un punto di vista di lobbying. Cioè andare a insistere con le istituzioni per dire esistono anche i ciclisti. Per quanto mi riguarda, anch'io sarei per la riappropriazione nostra delle strade, senza passare dalle istituzioni, figuriamoci, io sono anarchico da quando sono nato, non è certo questo il mio modo di fare. Però non è neanche un modo di fare che credo che rovini le nostre posizioni, anzi, per certi versi potrebbe anche rafforzarci, perché quelle 50.000 persone alle Critical Mass non le vediamo. Tramite questa campagna non vedremo 50.000 persone alle Critical Mass, però magari qualcuno di più sì, qualcuno che passa alle piste ciclabili e il passaggio dopo passa in strada, io credo ci possa essere. Secondo me è questa l'unica forza. Poi di punti criticabili ce ne sono tanti, c'è un certo punto che chiede che le piste ciclabili siano costruite con tramite i fondi delle aziende, che le aziende investano sulla costruzione delle piste ciclabili. Io l'ho sempre chiamato greenwashing questo, un ripulirsi la coscienza delle aziende tramite un'operetta. Per cui cioè, non sto sposando questi 8 punti. Credo però che noi non si abbia molto da perdere con questa cosa. Forse non ne guadagneremo un cazzo, non lo so, io sono abituato, cioè insomma di sconfitte ne ho viste tante nella mia vita, e non penso che sia questa che mi cambia la prospettiva.
Ok, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Poi magari raccogliamo le raccogliamo tutte le domande, perché fra un quarto, 10 minuti chiudiamo.
Avete già detto tutto. No, credo che l'esempio romano sia particolarmente calzante, perché dal momento in cui mi vedo Gianni Alemanno che si fa le foto, e quindi a livello proprio puramente fenomenico Gianni Alemanno va in bici, io non sarei contento, ecco, cioè perché per quanto mi riguarda, cioè, allora nel senso, se Chris Carson scriveva che Critical Mass è una roba talmente aperta, no, com'era quel passo che leggevi prima, d'acco? È una roba talmente aperta, talmente orizzontale, no, che rompe un po' gli schemi, forse in Italia un'esperienza così nella pratica non c'è, perché siamo sempre l'Italia e abbiamo magari una storia diversa che è fatta di fascismo, per cui c'è questo Alemanno che piglia la bici e quindi c'è un fascismo che torna sotto forma però di potere, che vuole fagocitare, perché il fascismo è potere per il potere, cioè solo potere. Allora magari qui, cioè forse questo è il tema, cioè nel senso, forse con questo dobbiamo fare i conti. Magari in America è diverso, che ne so, non lo so, ma non lo so, cioè dire più bici, perché più bici, sì, vabbè, più bici, però poi c'è Gianni Alemanno che insomma è un fascista e lui va in bici.
Fascista rimane, fascista rimane, chiaro.
Forse c'è anche questo, e infatti torniamo a bomba, cioè torniamo a quello che dicevi tu, che le ciclofficine, Critical Mass nasce sulla spinta di Genova, quindi una critica radicale di cui parlava lui, e poi nascono all'interno di spazi sociali, quindi c'è inevitabilmente un discorso che nasce proprio a livello genetico, porta a una critica globale, una critica radicale, a un certo modello di vita, e forse questa spinta si sta esaurendo appunto in questi fenomeni, forse va scemando, cioè vengono meno, perché già scrivere dei punti in cui si dice che i ciclisti vanno formati, cioè non lo so, cioè formazione dei ciclisti, ma anche no. anche no, ecco, oppure dice, che ne so, Campagni che promuove un certo associazionismo qua a Bologna, di dire basta che non mi rubano la bici i tossici e allora va tutto bene. No, cazzo, la critica è ampia, ampio raggio, cioè il fatto che noi a Bologna ci siamo chiamati così non è casuale, cazzo, ampio raggio, cioè va bene la bici, però dobbiamo stare attenti, ecco, e in modo tale da non avere un alemanno che se ne va in bici qua a Bologna, boh.
Magari lo stirano se va in bici, potrebbe anche essere un aspetto.
Però, cioè, ecco, forse non abbiamo molto raccontato una cosa. Quantomeno a Milano, il fenomeno di critical mass ha subito delle profondissime trasformazioni in questi 10 anni. Diciamo che sicuramente quella sorta di istituzionalizzazione che si può vedere in questi 8 punti c'è dentro già tutta. Oggi la critical mass a Milano è una cosa con la Digos o una macchina dei vigili di scorta, con un percorso sempre quello che parte da un posto e ritorna nello stesso posto e che vede i protagonisti della critical mass milanese di oggi molto diversi da quelli appunto del periodo di scoperta della città, di rivendicazione, di riappropriazione degli spazi. Io magari il giovedì sera non c'ho più voglia di andare in critical mass, però quando mi passa sotto casa continuo a vedere nella bella giornata le centinaia di ciclisti, e che non ci sia necessariamente dentro io e i miei amichetti, ma che io la bici poi la uso tutti i giorni, mi basta, cioè non è un grosso problema quello. Secondo me sono anche cose che l'istituzionalizzazione, soprattutto quando si insiste sempre sulla stessa pratica, può succedere, può essere interessante a qualcuno. Secondo me una persona che appunto non abbia velleità rivoluzionarie, ma voglia anche solo dire mi piace immaginarmi una socialità basata sulle due ruote e mi piace beccarmi con i miei amici il giovedì sera e farmi un giro, sempre quello, tristissimo, risalire per Porta Venezia, arrivare in Loreto, 2 o 3 caroselli in Loreto, che una sola cosa buona si fa in Loreto ed è rinomata, si è fatta in Loreto e basta, e poi si ritorna in Piazza Mercanti. Ha perso dal mio punto di vista appeal, però dopodiché è piena di gente diversa da quella che poteva essere prima, per cui non è necessariamente un problema. Noi probabilmente sta a noi inventarci dei nuovi strumenti per riradicalizzare, se ci teniamo a usare la bici come appunto anche come strumento di lotta radicale. Io mi sono reso conto a un certo punto che però ho iniziato a considerarla un mezzo di trasporto, cosa che prima non lo facevo completamente. Prima l'idea di appunto mettermi in mezzo alla strada, appunto l'uso politico della bici magari lo vedevo, poi pian piano mi sono reso conto che invece avevo un sacco di usi in più. Per me è stata una scoperta quello, volendo andare a vedere. E poi cioè il discorso sul come riradicalizzarlo, cioè dobbiamo farcelo noi, secondo me, non dobbiamo tanto farlo, cioè che il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport aderiscano a una roba del genere e facciano fare le foto ai ciclisti in partenza del giro con i cartelli di salve ai ciclisti, sicuramente non è una battaglia che mia. Però cioè, mi rendo anche conto che un sacco di persone che altrimenti non ci riflettono, perché tanto più che guardare il giro in televisione rapporto con la bici non ce l'hanno, magari qualche insomma, meccanismo positivo si genera comunque. Cioè non è una battaglia mia, però non è che per questo non è una battaglia.
Ok, io penso che adesso magari possiamo continuare a parlarne davanti a una birra, esatto, montiamo un ring, e niente, grazie per essere venuti, e adesso c'è un concerto.
State ad ascoltare gli ISM che sono dei fighi. È vero, li ho visti il mese scorso. Sì, visti, ascoltarli.
Ciao Radio Transizione di Fase, allora avete ascoltato appassionati questo resoconto dalle Critical Mass e delle storie delle ciclofficine italiane, immagino, e io sono al fiatone perché ero di sotto visto che nella nostra piccola cabina di registrazione inizia a fare un po' di registrazione e trasmissione inizia a fare un bel po' caldino e quindi ero fuori a prendermi una boccata d'aria. E oggi, stasera, adesso l'abbiamo tirata lunghissima, insomma, fra poco inizia il concerto, sentiremo gli ISM, duo con Stefano Spataro e Jacopo Fiore, chitarra, batteria, progressione, basso, rumori, apnea, synth, acqua, distacco, effetti, loop ed elefanti acrobatici. E allora attendiamo che gli elefanti siano pronti sul palco e quindi sapete che per il mio solito problema con Pulse Audio non riesco a mandarvi un po' di musica, ma ci sentiremo le playlist di Radio Transizione di Fase. Ecco, vi ricordo anzi che andremo in replica su Banda Radio questo martedì e dai, vi occupo ancora un po' di tempo, ve la racconto che praticamente questa è l'ultima puntata di Merix M, non preoccupatevi, torneremo tra voi l'anno prossimo, no, neanche, molto prima, a ottobre, appena insomma ci prendiamo una pausa estiva, come vi dicevo fa un bel po' caldo, e ci salutiamo per ricollegarci in realtà fra poco per sentire gli ISM. Ciao!